5, verso 6, e poi Isaia 55, verso 1. Quindi Matteo 5, verso 6 dice: beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Questa è una delle beatitudini. Ci sono tante beatitudini, bellissime tutte, ma io voglio soffermarmi in modo particolare su questa stamattina, non perché sia più importante degli altri, ma perché sento nel cuore che dobbiamo andare in questa direzione. Essere affamati, assetati di giustizia, perché così saremo saziati. E sono beati quelli che hanno fame. Lisa diceva nei confronti di Teresa: benedetto bisogno a volte, perché lì si sperimenta che Dio è grande e che Lui ci ama e non ci lascia. E io sono convinto che Dio non ha fatto niente perché lei perdesse, avesse questi problemi di vista. Però Dio ha fatto tutto perché lei recuperasse la vista. Amen. Ma quando uno si trova ad essere cieco, ha fame di vedere, ha sete di vedere, è come se non vuole vedere. E così chi è che è consapevole di avere una grande fame? Ha un grande bisogno di mangiare. Amen. E che già quando una persona ha tanta fame, vuol dire che una persona vive, vuol dire che vuole vivere e vuole vivere meglio. Amen. E già queste beatitudine. Voi avete visto i malati quando sono ormai in estremis, non vogliono più mangiare, non vogliono più bere, rifiutano il cibo. E allora il medico stesso si rende conto che ormai quello è al capolinea, vero? Quando ormai non vogliono più mangiare, non vogliono più bere, non vogliono più vivere, allora si è arrivati. Ma quando una persona ha tanta fame, vuol dire che è vivo. Amen. È vivo e vuole vivere meglio. Isaia 55, verso 1 dice: or voi tutti che siete assetati, venite alle acque. E voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate, venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Il Signore ci invita ad essere sazi, è che è Lui che ci dà quello che sazia, è Lui che ha la risposta, è Lui che ci invita. Non sono io che vi sto spingendo ad andare. Non vi sto dicendo andiamo al Signore, ve lo dico io. No, no, è il Signore stesso che ci dice: venite, venite, comprate. Non avete bisogno dei soldi, nemmeno di carta di credito, nemmeno di bancomat, non c'è bisogno di niente. Venite senza soldi, c'è cibo per voi, c'è latte e miele per voi, c'è quello che serve per voi. Venite, venite. La parola di Dio dice: accostiamoci al trono della grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Accostiamoci, il Signore ci invita ad accostarci, ad andare a Lui. Ma perché è beato chi ha fame? Perché dice che è beato? Non potrebbe essere invece un fatto quasi di maledizione? Perché uno che ha fame vuol dire che ha poco cibo. Ho pochi soldi per andare a comprare le cose che servono per soddisfare la fame. E quindi il bisogno è già un indice di povertà. E invece il Signore dice: no, è beato chi è che ha bisogno. Io vi dico una cosa, che noi non abbiamo la dispensa delle benedizioni spirituali. E né abbiamo la possibilità di immagazzinare le benedizioni spirituali nel nostro cuore, ma le benedizioni spirituali si esauriscono ogni giorno e ci vogliono per un altro giorno quelle nuove che si prendono dal cielo, come la manna che scendeva dal cielo. Ogni giorno dobbiamo andare a prendere quelle con fame e con sete. E se abbiamo perso la fame e la sete, c'è qualcosa che non funziona nel nostro spirito. C'è qualcosa che non sta andando bene nel nostro spirito. Dobbiamo andare immediatamente a prendere quelle cose, quelle medicine che ci fanno ritornare l'appetito. E la medicina, sapete che cos'è? Ascoltare le buone notizie del Vangelo. Ascoltare le testimonianze di quello che il Signore sta facendo adesso nella Chiesa. Quello che il Signore ha fatto 2000 anni fa, quello che ha fatto 3000 anni fa, quello che ha fatto 4000 anni fa, quello che sta facendo, che ha fatto nella tua vita magari qualche anno fa, e adesso tu pensi che non sta facendo più niente nella tua vita e che Dio si è dimenticato di te. Dio non si dimentica di nessuno. Siamo noi a volte che ci allontaniamo dall'idea che Dio ci ama e Dio ci aspetta per benedirci ogni giorno. Beato chi ha fame, dice la parola di Dio, perché sarà saziato. Ma sapete, chi è che ha fame? Chi è che ha tanta fame? Non sa aspettare che cuoce la pasta. Ma se c'è qualche pane, possibilmente caldo, comincia a stuccarlo e ad accorciarlo. A me succede che manco ci arriva intero a casa. Senza punta, dice, ma quella è tua sorella, me l'ha dato difettoso, ci dico a mia madre. Si è consumato per strada. Chi ha fame cerca di mangiare qualcosa. Io, grazie a Dio, l'appetito non mi manca. Mia moglie vorrebbe, ma avete mangiato assai, papà. Però quella fame non è tanto buona. È giusto che ci sia anche quello, ma quando è troppo, eh. Però quella di Dio. Quella fame di Dio, quella non è mai troppa. Perché sapete, quando la fame è intensa e la sete è intensa, diventa una questione di vita o di morte, mangiare o bere. E allora tu ti precipiti e allora tu non vedi più quello che fai pur di soddisfare quel bisogno, non vedi più quanto spendi, non vedi più quanto ti costa quella cosa, però sai che devi mettere al primo posto quel bisogno, perché altrimenti muori, perché hai troppa fame. Dici, stiamo a fare chi? Ok, prima però a mangiare, e poi facciamo che dobbiamo fare, o no? Prima mangiamo e poi vediamo. Allora, prima ci mettiamo in forza e poi andiamo. Beato chi ha fame. Beato chi ha il desiderio di mettersi in forza. E chi è che ha il desiderio di mettersi in forza fa una ricerca intensa di Dio, questione di vita o di morte. E mette al primo posto veramente il Signore. E cerca il Signore. Ora, io voglio aprire, sapete, ogni tanto creo degli input che sono degli interrogativi che ci aiutano a esaminare un po' com'è la nostra condizione di salute. Hai urgenza tu di cercare il Signore ogni giorno? Oppure, se c'hai tempo, pensi per qualche istante il Signore, lo ringrazi e gli chiedi l'aiuto per la giornata? O dobbiamo essere sinceri, fratelli cari, abbiamo organizzato la nostra vita per soddisfare questa fame, o non c'è nemmeno la fame? Perché, fratelli, io vi dico una cosa: prima del lavoro, prima di qualsiasi cosa, prima della colazione, prima di vestirci, prima di fare quello che le attività della giornata, se tu ti alzi con la bocca asciutta e hai tanta sete, la prima cosa che fai è andare a cercare un bicchiere d'acqua. Amen. O se hai tanta fame, metti qualcosa in bocca e poi fai tutto il resto. Se non ci alziamo con questa fame la mattina, il giorno, non abbiamo questo ardente desiderio, che è un istinto di sopravvivenza, che deve essere comunque soddisfatto. Se non c'è, fratelli, io vi dico, sorelle, vi dico insieme, preghiamo il Signore stamattina, perché dico, Signore, che questa chiesa sia una chiesa fatta di persone affamate e assetate di te, perché questo è quello che ci farà portare molto frutto. Il tema di questa meditazione è quello di portare molto frutto, ma se non c'è la fame e non c'è il nutrimento e non c'è la sete e non c'è il bere dell'acqua della vita che il Signore ci dà, noi non porteremo frutto. Amen. Il tralcio che è attaccato nella vite si nutre, beve, perché è attaccato nella vite e perché ha fame. Ma quando è staccato non ha più bisogno di bere perché è morto. E io vi dico, cari nel Signore, se tu ti senti che non hai fame, vuol dire che questo ramo si è allontanato dalla vite. Avvicinati e comincia a dire: Signore, ho un urgente bisogno che tu mi dai delle vitamine che mi fanno venire la fame e la sete. Ho bisogno, Signore, di ascoltare qualcosa che mi fa venire la fame e la sete. E io ringrazio Dio ancora per la sorella Teresa che stamattina ci ha raccontato quella cosa che ci ha incoraggiato anche a tutti quanti, che Dio è fedele. Amen. E già la cosa bella è che le figlie, i familiari si stanno riavvicinando al Signore perché stanno vedendo la grazia di Dio. Sua figlia Angela e Luisa venivano in chiesa e avevano un bel cuore. Poi però, non lo so, sposandosi si sono allontanati, ma un seme non è mai seccato, sembra. E adesso con questa occasione si sta risvegliando la fede anche delle persone che erano più lontane. E io dico che questo possa succedere, ma lei ha avuto tanta fame di Dio, tanta fame di guarigione, che ogni risveglio nasce da una grande fame, di una grande sete. E allora dobbiamo farcela venire questa fame e questa sete. Amen. Leggiamo Ebrei 12 verso 11, dice: ogni correzione infatti sul momento non sembra essere motivo di gioia, ma di tristezza. Dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati esercitati per mezzo suo. Dice, la riprensione, la correzione non c'entra niente con la fame, però vi dico che il frutto di giustizia viene se tu hai bevuto la giustizia. Se eri assetato di giustizia, ma se sei assetato c'è anche la correzione, e la correzione ti fa bene, e la correzione ti riporta a soddisfare il bisogno di bere, il bisogno di avere quell'acqua che fluisce dentro di te, che è la parola che ti tiene vivo, così come una pianta quando tu la annaffi, che ha le foglie tutte così rilassate, ma dopo qualche minuto che tu l'hai annaffiata, vai e ritorna a vedere la pianta, guarda come sono le foglie. Immediatamente magari no, ma dalle il tempo un po' che questa pianta comincia ad assorbire con le radici quell'acqua e quei sali, quelle sostanze che ci sono. Vacci dopo 5 minuti, vedi che cosa. Se questa pianta non la vedi rinvigorita, non la vedi un'altra volta risplendente, non ci vuole molto. E così è la nostra vita, non ci vuole molto perché ritorniamo a essere risplendenti. Basta ascoltare la parola di Dio, basta leggere ad alta voce la parola di Dio, e così ci comincerà a venire la fame e la sete. E io vi dico una cosa: più fame di sete abbiamo e più fame di parola di Dio abbiamo, e più sete della presenza di Dio abbiamo, maggiore sarà la benedizione che verrà. È direttamente proporzionale alla nostra crescita, alla fame che abbiamo. Amen. Gloria al Signore Gesù. Vedete persone che crescono, è perché hanno troppa fame come me. Ecco, se invece cresciamo nell'altezza spirituale, è quando c'è troppa fame, altrimenti si cresce solo come conoscenza, e come conoscenza, sapete, poi dentro non c'è niente, è come un pallone gonfiato, basta un ago e non c'è più niente, pallone gonfiato. Ma la persona che si nutre realmente della parola di Dio e comincia a gustare la presenza di Dio, comincia a Dio a parlare al nostro cuore, e allora comincia la nostra mente a ragionare in un modo diverso. Io voglio dire questo, Leggiamo anche un'altra scrittura in Filippesi capitolo 1 verso 9 e fino all'11. Dice: e per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo alla gloria e lode di Dio. Dice: per essere ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo. E questo è quello che permetterà a Dio di essere lodato e glorificato. Ma noi dobbiamo abbondare di conoscenza e di discernimento. Ma questa conoscenza e discernimento non è la conoscenza che tu acquisisci leggendo. È la conoscenza che ti viene per rivelazione. Perché Dio ti rivela quello che è la parola nel tuo cuore mentre tu sei in comunione con Lui. Se noi leggiamo e con la testa stiamo pensando un'altra cosa, o siamo, vogliamo con la nostra mente cercare di capire quello che leggiamo, ma non col nostro cuore, allora non capiremo niente, sarà solo conoscenza letterale. Ma se abbiamo uno spirito di umiltà e uno spirito di preghiera, mentre stiamo leggendo, lo Spirito Santo rivela e quella diventa conoscenza che fa parte di noi. Quella diventa conoscenza che illumina le tenebre che ci sono dentro di noi. Quella è la conoscenza che ci trasforma. Questa è la conoscenza che ci illumina, e Dio e la grazia di Dio risplende attraverso la nostra vita, perché la parola ci ha illuminato, perché la parola è venuta a trasformarci, perché avevamo fame e sete. Ma se non abbiamo fame e sete resteremo al buio e resteremo senza luce. Come si dice quando qualcosa non è lucido? Opaco. Opachi. E invece dobbiamo essere trasparenti e far vedere la grazia di Dio. Questa opacità deve scomparire. Amen. Gloria al Signore. E così ci saremo pieni di frutti di giustizia. Paolo lo sapeva e lui riceveva anche poi il discernimento. Il discernimento è la comprensione, la sapienza anche, come gestire la conoscenza che ti ha illuminato. Che sapete, noi possiamo anche avere tanta conoscenza, tanta luce, però non la sappiamo gestire, facciamo del male. E invece Dio ci darà anche la capacità di discernere su come gestire la conoscenza, la sapienza. Amen. La sapienza di mettere nel posto giusto le cose giuste. Se dovete comporre un puzzle, ci avete tutti i pezzi lì. Ecco, ci vuole un po' di discernimento per rimetterli ognuno al suo posto. Devi andare a cercare di immaginare, generalmente c'è il quadro completo in un'altra parte, devi vedere, ma sto pezzo non è che è. Dove va messo? E l'altro che è accanto, come deve essere? Ci deve essere poi il discernimento per comporre. E così è la parola di Dio. Quando noi praticamente abbiamo ricevuto la rivelazione, lo Spirito Santo ci farà vedere il pezzo dove deve essere messo. E metteremo ordine nella nostra vita, nella nostra casa. Una cosa bella che ieri sera ho visto, quella coppia che sono insieme da 16 cicli. Da 65 anni. Cioè, ormai fanno testo queste cose, che sono rare. E quindi, ma erano anche belle, si mantenevano anche bene e si volevano anche bene. E diciamo che è diventato quasi quasi spettacolo, perché è una cosa ormai rara, così come era rara quella famiglia di 16 figli. Cioè, però Cristo è sana questa cosa. Comunque, non fate 16 figli, per favore, perché? Sì, comunque hanno cercato di far capire che in qualche modo c'entrava Dio, però non penso che... Comunque, Abramo aveva tanti figli, ma aveva tante mogli. Chi ne aveva una sola? Mi scrive tutta lì. Solo una persona le ha fatte tutti questi figli. Quindi ogni anno questa era là. Ormai era abbonata, l'aspettavano nel reparto di ostetricia, l'aspettavano, dice, ma caccio, ci siamo con l'anno, dice, aspettiamo la signora Tizia, e arrivava puntualmente ogni anno. E la parola di Dio ci fa capire, la parola di Dio ci fa comprendere una cosa importante, che se lo cerchiamo, lo troviamo. Anche se a volte sembra che non l'abbiamo trovato. Ci sono persone che dicono, ma io ho cercato, Signore, io ti voglio sentire, io ti voglio conoscere. Ma perché non ti fai conoscere? Perché non mi rispondi? Perché io non ti sento, io non ti vedo? Ecco, io vi dico una cosa, se tu lo cerchi col cuore, devi anche mettere questa cosa in testa. Che Dio non ti parlerà come tu ti aspetti che ti parla. Tu ti fai un film su come deve essere la risposta di Dio. Smontala questa idea. Lui ha i suoi modi. Io lo dico a tutti, non lo dico solo a una sorella che sta ridendo. Ma è un problema non solo di questa sorella, è un problema di tutti noi. Dio non ci parla secondo i film che ci siamo fatti in testa. Dio ha i suoi modi, ma una cosa è sicura, che Dio ti parla. Sapete, io c'era un tempo in cui non mi avevano ancora insegnato che Dio parla, che Dio è, però nel mio inconscio sapevo che Dio mi parla. Però dicevo, Signore, io vorrei, quando sentivo dire Dio mi ha detto, come fa questo? Che Dio gli ha detto? Ma come ci parla Dio? Eppure Dio mi parlava. E io lo sapevo che Dio mi parlava, però io mi ero fatto anch'io i miei film. Volevo che ci fosse anche la musica come sottofondo, così come qua quando parliamo. Ora mi dispiace che non ce l'aggio, però ecco. E poi quel dolce suono sommesso della voce di Dio, oppure quella voce, Rosario. Però avrei un po' di paura, vi dico la verità. E io quando ero ragazzino dicevo, Signore, ti voglio sentire, ma non mi fare spaventare però, per favore. Vi dico che Dio non mi ha fatto mai spaventare. Quando ho avuto paura non è mai stato il Signore a parlarmi, era un altro che mi parlava, è un altro che usa la paura, ma Dio usa sempre la dolcezza, la tenerezza. Una volta ho sentito la voce forte che era chiamarmi per nome, tanto da intronarmi le orecchie. Era il timbro della voce di mia mamma e mia mamma era lì. Ho detto, mamma, mi hai chiamato? No, io non ti ho chiamato. E lì poi ho capito a Samuele che lui andava dal sacerdote Eli perché sentiva chiamare con la voce del sacerdote, ma era Dio. Io voglio dire, a volte Dio parla con la voce del pastore. La domenica, Dio ti sta parlando. A volte Dio ti parla con la voce di tua moglie o di tuo marito, Dio ti sta parlando. A volte ti parla attraverso un asino, per dire una persona più insignificante, l'ultimo che potrebbe parlarti di Dio. Eppure ti parla da parte di Dio. Dio ha usato l'asino per parlare con Balaam. Ha usato l'asino e potrà usare chiunque. Devi essere solo aperto e smontare i film che ti sei fatto. Naaman il Siro si era fatto il film. Lui era lebbroso, gli avevano detto di andare, io la cito sempre questa cosa, anche se da poco che l'ho citata, ma la ritorno a citarla. Lui si era fatto il suo film che andava sì da questo profeta Eliseo che conosceva Dio, però Lui nel suo film che si era fatto dice ora poi lui pregherà, alzerà la voce, agiterà le mani, poi mi imporrà le mani, io sarò guarito. E invece quello gli ha mandato il servo, gli ha detto, dice, mi ha detto il profeta che ti devi lavare 7 volte nel fiume Giordano. Il film era diverso. Ora gli dicevano che doveva andare a vedere un'altra cosa, lui si era fatto un altro film, basta andiamocene, ma perché poi qualcuno l'ha fatto ragionare, là il suo servo gli ha detto, dice, ma se ti avesse chiesto una cosa difficile non l'avresti fatta, dice, sì l'avrei fatta, ma chi stai troppo stupido, ma fai anche questo e vedrai, e la sua carne è diventata come quella di un fanciullo, completamente guarito. Io dico, Dio, se tu lo cerchi, si farà comunque trovare, con la massima certezza e la massima garanzia. Il problema è semplicemente se hai fame o se hai sete. Se hai fame e sete, allora lo cerchi e lo trovi, garantito. Devi semplicemente smontare il film che ti sei fatto. Poi Dio farà qualche cosa e ti parlerà. Ho sentito ieri in una telefonata una notizia che un pastore da lontano parla con un membro di questa chiesa e dice delle cose che riguardano la sua vita. Quello non ne sapeva niente, manco è consapevole di quello che ha detto. Ma naturalmente chi è che sente dice, ma come fa chi sta a sapere che cos'è Dio? Qualcosa deve fare, se specialmente stiamo desiderando di sentire la sua voce. E allora Dio inizialmente usa persone, poi parla direttamente nel cuore. Però intanto parla, come parla non ha importanza, ma parla. Amen. Gloria al Signore Gesù. Ho detto che avevo mezz'ora, quindi mi rimangono 5 minuti. Una cosa importante che fa la fame e la sete è l'umiltà. Avete visto mai una persona affamata e assetata che è orgoglioso? No, è umile ed è pronto a spendere qualsiasi cosa, è pronto a umiliarsi pur di mangiare. Giacobbe aveva un fratello che aveva fame e lui aveva fatto parecchio profumo con un piatto di lenticchie e quello aveva il diritto della primogenitura. Esaù, tutti conoscete la storia dei due gemelli. Esaù era il primogenito e Giacobbe però aveva un piatto di minestre che profumava e chi aveva fame e dice, dammi questa minestra se no muoio, era una questione di vita o di morte. E lui ha detto, ok, a un prezzo, e quale? Il diritto della tua primogenitura. Va bene, te lo do, che me ne faccio della primogenitura se poi muoio, se non mangio? Questa è la fame fa questo effetto. Tu pensi che se non mangi muori. Se tu non conosci, non hai quel contatto, quella rivelazione da parte di Dio, si muore, fratelli. È vero. E allora dobbiamo farcela venire quella fame che ti farà spendere qualche cosa, ma non sono i soldi, perché per comprare da Dio non ci vogliono i soldi. Forse del tempo, che è più prezioso dei soldi. Forse devi mettere da parte l'orgoglio, la superbia, quella che ti fa stare lontano, il bisogno, la fame, ci fa umiliare. E quell'uomo si umiliò e ha detto, ok, va bene, prendi della prima, ma dammi la minestra, che ho bisogno di mangiare, subito, e se l'è mangiata. Mentre suo fratello diceva, ma io l'avevo fatto per mia questa minestra. Però dice, ora ho questo diritto. E lo ha, poi sembra che lo abbia rubato, però in realtà non l'ha rubato, l'ha comprato per un piatto di lenticchie, ma l'ha comprato questo diritto. E quindi ha apprezzato le cose del cielo, le cose di Dio, per questo Dio ha benedetto Giacobbe, anche se era è stato un impostore di come ha gestito la cosa, ma ha apprezzato le cose di Dio al di sopra di come l'aveva fatto suo fratello. Amen. Mosè era un uomo che non poteva fare a meno, che aveva sempre sete di Dio. E guardate, la Bibbia ci illustra che cosa succedeva ogni giorno. Quando in Esodo capitolo 33, poi ve lo leggete a casa tutto, ogni giorno quando lui si alzava per andare nella tenda che era stata costruita, diciamo, dove si incontrava con Dio fuori dell'accampamento, tutti si alzavano appena vedevano passare a Mosè. Si alzavano tutti, si mettevano all'impiedi davanti alla tenda e vedevano un miracolo che succedeva tutti i giorni. Che appena Mosè entrava nella tenda, la nuvola si posava sopra la tenda. Tutti i giorni succedeva questa cosa e Mosè si incontrava con Dio e parlavano faccia a faccia. Tutti i giorni parlavano faccia a faccia, ma lui sapeva prima di ogni cosa che doveva andare nella presenza di Dio, perché c'era una fame di Dio ogni giorno, c'era una necessità di Dio che il Signore faccia nascere nei nostri cuori questa grande fame, questo grande desiderio. Ma questa la devo leggere, Esodo capitolo 33 dal verso 13, quello che ho detto riguarda la scrittura di prima, i versi che precedono il 13. O perciò ora, qui c'è stata già una discussione tra Dio e Mosè, perciò ora se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dice Mosè a Dio, de fammi conoscere le tue vie, perché ti conosca e possa trovare grazia ai tuoi occhi. Guardate, nonostante tutto, voleva conoscerlo ancora. Anche Paolo era così. Conosceva Dio, ma non era finita questa conoscenza. Ogni giorno voleva conoscere un altro aspetto di Dio. Ogni giorno aveva fame di Dio. Aveva fame di conoscere Dio. Considera inoltre che questa nazione è tuo popolo. L'Eterno rispose, la mia presenza andrà con te e ti darò riposo. Mosè allora gli disse, se la tua presenza non viene con me, non farci partire da qui. È come se lui avesse avuto un'intuizione e avesse interpretato queste scritture, la mia presenza andrà con te, ma la mia presenza, per dire la mia benedizione, ti assisterà. No, no, gli ha detto, no, no, da qui io non mi muovo se tu non cammini davanti a noi, non la tua presenza, la tua persona. Questo gli ha detto Mosè, non la tua persona deve camminare davanti a me. Così come si potrà ora conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi? Non è forse perché tu vieni con noi? Così noi saremo distinti, io e il tuo popolo, e da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. L'Eterno disse a Mosè, farò anche questa cosa che hai chiesto. Quindi non c'era l'intenzione. L'intenzione c'era, però voleva che Mosè esprimesse questo desiderio. Dio vuole venire con noi, ma vuole che esprimiamo questo desiderio e che lo costringiamo. Amen. Che lo costringiamo, poiché tu hai trovato grazia ai miei occhi e ti conosco personalmente. Poi la storia continua, ha voluto vederlo e Dio ha detto, ma tu non mi puoi vedere, allora facciamo una cosa, io passerò, ti nasconderò dentro la fenditura della roccia e poi tu mi guarderai di spalle. E lì c'è tutta una cosa che Dio vuole far comprendere, ma io mi voglio fermare su quell'aspetto della fame e della sete. Se abbiamo fame e sete, vi dico una cosa, carino il Signore, allora saremo saziati, allora si vedrà la differenza, si vedrà la gloria di Dio. Amen. Davide anche era affamato di Dio, anche nel momento in cui lui spesso, se voi andate a vedere i salmi, tanti salmi sono i suoi. Tanti salmi parlano del desiderio di stare nella presenza di Dio, di cose che cantava a Dio, rivelazioni che ha ricevuto nella presenza di Dio. La vita di Davide era affamata della presenza di Dio. E anche nelle circostanze difficili, avverse, un giorno ritornano da una battaglia e trovano la città saccheggiata, trovano le case vuote. E lui aveva due mogli e non le trova, non trova figli, non trova mogli, non trova più niente a casa, trova tutto vuoto. E in tutte le altre case è successo la stessa cosa, disperazione totale. E ma in questa disperazione cosa succede? Che Davide cerca Dio. Primo Samuele 30 verso 3, lo leggo velocemente. Quando Davide e i suoi uomini giunsero alla città, ecco la città era distrutta dal fuoco, le loro mogli, i loro figli, le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero finché non ebbero più forza di piangere. Ma ditemi una cosa, piangere che cosa fa? Si risolvono i problemi. Lamentarsi cambia qualcosa? Ah, se noi anziché combattere restavamo qui, forse ammazzavano magari ridi. Probabilmente avrebbero preso anche loro. Le due mogli di Davide, Ahinoam, la Jezreelita, e Abigail, la Carmelita, cioè già moglie di Nabal, erano anch'esse prigioniere. Davide fu grandemente angosciato perché la gente parlava di lapidarlo addirittura. Il colpevole è lui! Avendo tutti l'animo amareggiato, ciascuno a motivo dei suoi figli e delle sue figlie, ma Davide si fortificò nell'Eterno, guardate, il suo Dio ci andò con tanta fame. Poi Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Ahimelech, ti prego portami l'efod. Abiatar portò l'efod a Davide, così Davide consultò l'Eterno e chiese, devo inseguire questa banda, la raggiungerò? E l'Eterno rispose, inseguila perché la raggiungerai certamente e recupererai senz'altro ogni cosa. Ma dove dovevano andare? Inseguila, la parola. Ma non ne passano, dove sono andati? Di qua, di qua, di qua. E allora non avevano l'iPhone, cerca là il mio iPhone. Non ce l'avevano. Che ci segnalava dove era. Sono partiti. Secondo una direzione, dice, ma un su, e trovano un uomo. Trovano un uomo che era morto di fame, si stava morendo, indebolito. Lo trovano lì, dice, ma lo fanno mangiare, lo fanno bere, lo mettono in forza e poi gli chiedono, chi sei tu? Io dice, faccio parte, ma tu hai visto passare, io ci facevo parte di quella banda. Io ho visto, ma dove sono andato? Lo sai? Sì, se vuoi... Non mi ammazzate, io vi porto direttamente dove sono le vostre mogli e i vostri figli, vi ci porto io. Quindi hanno trovato altro che iPhone, hanno trovato la persona che li portava direttamente lì, perché ha consultato il Signore e ha detto per certo le riprenderai, le troverai, e hanno riportato tutto quello che era stato derubato. Questa è una benedizione che fa parte della nostra vita, fratelli. In Cristo, nel Signore, se il diavolo ti ha rubato delle cose e tu cerchi la faccia di Dio, Dio ti restituirà tutto, ti permetterà di prendere tutto perché è Dio. E se lo ha fatto con Davide, lo farà con te, con me, con tutti noi. E se il diavolo ci ha rubato, Dio ci rimetterà nelle mani quello che era nostro. Sapete, il diavolo, la parola di Dio lo dice chiaramente, è un ladro che ruba, che distrugge, che uccide. Ma il Signore è più grande del ladro e Lui ci darà la capacità e la benedizione di andare a riprendere quello che ci è stato rubato attraverso la fede. Amen. Il problema è fame e sete. C'è? Se non c'è, preghiamo il Signore che ce la faccia venire. Ci alziamo all'impiedi.